Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il ricordo per Francesco Guccini, morto questa mattina a 86 anni, arriva dalla politica e dal mondo dello spettacolo. Mattarella ricorda le canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. Questa sera a Milano diverse centinaia di persone omaggiano il musicista con una cantata spontanea. Negli Stati Uniti l'immunologo Anthony Fauci è stato ritenuto colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto alle domande sul Covid-19, appellandosi al quinto emendamento, mentre Iran e Oman a breve arriveranno a un accordo per lo stretto di Hormuz. Teheran garantisce che a breve saranno aperte nuove rotte di navigazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, dal mondo politico a quello dello spettacolo sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Francesco Guccini, il cantautore morto questa mattina a 86 anni. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato le sue canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza, ha detto. Tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi, ha scritto sui social Vasco Rossi. In giornata a Bologna sono state fatte suonare delle sue canzoni nella via della sua residenza in città e a Pavana, paese dell'Appennino tosco-emiliano dove viveva, i fan hanno portato dei fiori. Circa un'ora fa a Milano, in Piazza dei Mercanti, è iniziata una cantata anarchica spontanea. Le persone sono arrivate per cantare e omaggiare Guccini. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Alessandro Braga.
Sì, in questo momento forse lo sentite in sottofondo, la gente che è venuta qua, alcune centinaia, come dicevi tu da studio, sta cantando Vedi Cara, una delle tantissime canzoni di Francesco Guccini che sono entrate nel cuore delle persone che spontaneamente hanno deciso di venire qui in Piazza dei Mercanti, proprio accanto a Piazza Duomo, per ricordarlo. Una sorta di remake di quello che era successo nel gennaio del 99, quando era morto un altro grandissimo del cantautorato italiano, Fabrizio De André. Anche allora Milano aveva risposto con una cantata anarchica spontanea. Il nome è lo stesso, cantata anarchica, la modalità la stessa, spontanea, le persone qui tante anche stasera. Si è partiti con un grande classico, La Locomotiva, una delle canzoni più emblematiche di Guccini, la canzone dell'anarchia, della bomba lanciata contro l'ingiustizia, ecco, il Guccini politico, ma anche il Guccini intimista, con Autogrill, con Vedi Cara, come dicevamo, che abbiamo sentito adesso in sottofondo. Tanti gli aspetti che le persone che sono accorse qui per ricordare Francesco Guccini hanno voluto ricordare, il Guccini politico ovviamente, ma anche il Guccini intimista, il Guccini che in qualche modo ha accompagnato la vita delle persone che ci sono qui, persone che vanno, per la stragrande maggioranza, sono over 60, gente che ha conosciuto Guccini nei suoi anni della giovinezza e in qualche modo il cantautore di Pavana è stato la colonna sonora della loro lotta, della loro protesta. Però ci sono anche giovani, ho prima intervistato un ragazzo di 26 anni, Francesco Guccini, attraverso i suoi genitori, ma poi è entrato lui indipendentemente ad andare avanti a conoscerlo. Ovviamente lì le canzoni del cuore sono quelle più vicine temporalmente all'ultimo periodo di Francesco Guccini. Adesso si sta continuando, in sottofondo è partita L'Avvelenata, altra canzone emblema di Francesco Guccini, e credo che non si andrà a casa tanto presto. A voi la linea.
Grazie, grazie ad Alessandro Braga. I funerali di Francesco Guccini si terranno sabato in forma privata a Bologna, come chiesto dallo stesso musicista, mentre una commemorazione pubblica è già stata annunciata per settembre per permettere ai fan di rendere omaggio al cantante, uno dei cantautori più importanti degli anni 60 e 70, come dice Matteo Cruccu, critico musicale del Corriere della Sera.
Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o a De André, a Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantatore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti, e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70. Per la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto degli migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi, insomma, è dovuto invecchiare, no?
E veniamo ora agli Stati Uniti. Anthony Fauci è stato ritenuto responsabile di oltraggio al Congresso. La decisione di una commissione del Senato degli Stati Uniti potrebbe aprire la strada a un'azione legale contro l'immunologo che guidò Washington nella gestione della pandemia da Covid-19. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso ha il sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l'incriminazione, 8 voti contro 7, aveva giurato da tempo che avrebbe mandato un infettivologo in galera. In realtà il destino dello scienziato, che prima venne cacciato da Donald Trump e poi invece con Joe Biden divenne lo zar della lotta al Covid, non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento, la commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decida di agire prima, seguendo altre vie. I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al quinto emendamento della Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei senatori. Voleva così evitare l'incriminazione. Secondo Rand Paul, questo suo silenzio non era giustificato, perché i quesiti riguardavano il periodo in cui Fauci era capo della task force anti-Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'accanimento di Rand Paul fa parte di questa crociata maga contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista del medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia, Italia alla ricerca scientifica e Italia e i programmi di assistenza sanitaria.
Abbiamo quantità enormi di munizioni, puniremo chi rilascia dichiarazioni traditrici in merito. Così Donald Trump torna a negare che i depositi di missili statunitensi si stiano svuotando, come invece è rivelato da numerose inchieste giornalistiche, e a lodare il segretario della difesa Hegseth, smentendo di averlo criticato per la gestione delle scorte, come riportato dai media statunitensi. Da giorni si parla della diminuzione delle scorte missilistiche come causa dell'interruzione degli attacchi su larga scala contro l'Iran, ma la situazione si riverbera anche sull'altro fronte, quello ucraino. Ieri il presidente ha negato a Kiev una nuova partita di missili Patriot, intercettori fondamentali per abbattere i missili russi. E sulla gestione della pandemia oggi era una giornata molto attesa anche in Italia, con l'audizione in commissione di Giuseppe Conte. Nel corso dell'audizione l'ex presidente del Consiglio ha provato a ribaltare le accuse che gli vengono mosse dalla destra. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato possibili mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte, che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere la causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento il leader 5 Stelle si è poi difeso da tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso mai alcun illecito. E passiamo al Medio Oriente. Un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata la stessa Teheran, senza dare ulteriori indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e, dopo altri 30 giorni, la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi avverrà attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito, poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. E intanto proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico dello stretto di Bab el-Mandeb e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. I morti sono 58 e ci sono decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite a supporto, e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati. Gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi. Insomma, è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
Droni russi hanno colpito una nave cargo di proprietà tedesca, battente bandiera della Liberia, nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Un attacco rivendicato da Mosca, che ha dichiarato che la nave trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale inviato all'Europa. Sentiamo Gianluca Pastori, che insegna la storia delle relazioni politiche all'Università Cattolica di Milano.
Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza. Diciamo, l'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale. L'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia, invece è molto più chiaramente un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
Il caldo estremo sull'Italia. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da questa sera è prevista una breve tregua dall'AFA, con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto, ma poi le temperature risaliranno e il caldo continuerà per altri 10 giorni. Le ondate di calore di quest'estate hanno reso evidente i ritardi delle città italiane nelle politiche di adattamento. Che cosa si dovrebbe fare? Lo abbiamo chiesto a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate si dice sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento nelle piazze, nelle strade, che deve pavimentare, va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.